sono a pagina 281, effetti del contratto nei confronti dei terzi. Chi sono i terzi? Le altre persone. Se io vi chiedessi che effetti può avere un contratto fatto tra Tizio e Caio su Sempronia, che non c'entra niente, non è una delle parti contraenti, il contratto l'hanno fatto Tizio e Caio, sta Sempronia, ha degli effetti da quel contratto lì? Può averli. La regola di base è che il contratto non produce effetti per i terzi, ma ci possono essere dei casi eccezionali. Cerchiamo di vederli brevemente. Per esempio, divieto di alienazione. In diritto, lasciate perdere Marx, qui non stiamo facendo economia politica. Cosa vuol dire alienare qualcosa in diritto? Cedere, trasferire un diritto a qualcun altro. Per esempio il diritto di proprietà di una cosa. Con un atto di disposizione alieni un tuo diritto a qualcun altro, cioè lo cedi. È con gli atti di disposizione che si aliena. Cosa vorrà dire che in un contratto le parti hanno inserito un divieto di alienazione? Che si sono accordate per non cedere ad altri una certa cosa che si sono scambiate fra di loro. Se guardate l'esempio che c'è all'inizio del paragrafo, il caso, il dipendente di una cooperativa ha diritto di ricevere certi beni dalla cooperativa, ma non di venderli ad altri. Divieto di alienazione. Lui ha il contratto, essendo dipendente, ha stipulato un contratto con la cooperativa, dentro magari questo suo contratto di collaborazione, di lavoro, ha anche il diritto di ricevere alcuni beni dalla cooperativa, però non deve venderli ad altri. Se lo fa, viola il contratto. Ma questo vuol dire che la cooperativa può andare da questi altri a richiedere indietro la roba che il dipendente ha venduto quando non doveva farlo? No, perché per i terzi, compreso chi ha comprato la roba dalla cooperativa, per i terzi il contratto fra il dipendente e la cooperativa non ha nessun effetto. O meglio, no, diciamolo, in pratica è così. La cooperativa non potrà più ricevere indietro i beni che ha dato al dipendente, ma avrà diritto di chiedere un risarcimento danni al dipendente. Giro pagina, pagina 282, ecco quello che c'è scritto in alto. In caso di violazione del divieto, l'unica conseguenza è l'obbligo di risarcimento dei danni. Quindi in questo caso, comunque, si vede ancora la regola generale. I terzi che hanno comprato quella roba, che questo tizio non gli doveva vendere, quella roba se la tengono, perché per loro il contratto fra la cooperativa e il dipendente non ha effetti. Però fra le parti quel contratto gli effetti ce li ha. Il dipendente ha violato il contratto con la cooperativa e la cooperativa gli chiede il risarcimento dei danni. Promessa dell'obbligazione o del fatto di un terzo. Io stipulo un contratto con te, nel contratto ti prometto che una terza persona farà una certa cosa o che si accetterà di obbligarsi a fare una certa cosa. Se poi questo tizio non ne vuol sapere, si potranno chiedere i danni al tizio, che è un terzo, perché io il contratto l'ho fatto con te. Ho promesso che tizio si impegnerà, non lo fa, sì, o addirittura esplicitamente rifiuta di impegnarsi, può farlo. Quindi, dicevamo, si può chiedere risarcimento danni a questo tizio? Andiamo a chiedere risarcimento danni al terzo? No, perché ha tutto il diritto di rifiutare di obbligarsi. Chi dovrà risarcire danni? Io, che ho fatto il contratto promettendo che un terzo si sarebbe impegnato, che avrebbe eseguito una certa prestazione. Stipulo un contratto con voi promettendovi che un gelataio vi porterà qui a scuola 40 kg di gelato al lampone, gratis. Quando vado dal gelataio, il gelataio mi fa cucurucù. Io arrivo qui, voi chiedete a me il risarcimento danni, perché io ho firmato un contratto in cui vi promettevo 40 kg di gelato al lampone gratis. Quindi se non mi sono mosso io a pagare quei 40 kg di gelato al lampone al gelataio e portarveli qua, visto che lui giustamente, legittimamente si è rifiutato anche di portarli qua, non solo di fornirli gratis, ma di portarli. O mi impegno io a portarli, comprare 40 kg di gelato al lampone e portarveli qua, o altrimenti voi mi chiedete il risarcimento danni. Anche qui regola generale. Il gelataio è un terzo. Quindi il contratto che io ho fatto con voi, impegnando lui a portarvi il gelato, su di lui non ha nessun effetto. Contratto per una persona da nominare. Cosa vorrà dire che voi fate un contratto per una persona da nominare? Con chi lo fate il contratto? Con questa persona qui? No. Lo fate con un tizio o una sempronia. Ma cosa significa che voi fate con questa sempronia un contratto per una persona da nominare? Andate voi a firmare il contratto, ma dite a questa sempronia qua che in realtà il contratto è come se lo firmasse questa persona da nominare. Cioè praticamente dite a questa sempronia qua che voi siete un rappresentante diretto o indiretto di questa persona da nominare. Perché la chiamiamo persona da nominare? Persona da nominare vuol dire che non è ancora stata nominata. Cioè che voi vi riservate il diritto di non dire alla sempronia e di tantomeno di mettere dentro il contratto il nome di questa persona per cui fate il contratto. Ma se girate pagina vedrete che o prima o poi cosa dovrete fare? La dichiarazione di nome. Cioè voi potete fare adesso, firmare adesso il vostro contratto per persona da nominare, ma poi dovrete dire chi è questa persona. Non subito, ma dovrete dirlo. La dichiarazione di nomina deve essere fatta nella forma che è richiesta a seconda di com'è il contratto che state facendo. Quindi potrebbe addirittura essere non valida se non la fate nella forma giusta. Non ho detto che debba essere per forza forma scritta, Deve essere fatta nella stessa forma del contratto che avevate firmato. E il tempo che avete non è poi tantissimo. Quanto tempo avete per fare la nomina? 3 giorni. Perché la legge prevede questa cosa qua? Niente di losco, niente di mafioso. È che ci potrebbero essere dei motivi perfettamente legittimi per cui questa persona in questa fase della trattativa preferisce non farsi nominare esplicitamente. Per esempio, una persona che teme che se si dicesse subito che voi fate il contratto per lei, l'altro contraente rifiuterebbe il contratto, magari per dei pregiudizi. Comunque è una cosa che la legge consente. Se la nomina che avete fatto è fatta come si deve, a questo punto gli effetti del contratto su chi ricadranno? Su di voi o su questa sempronia? Sulla terza persona, perché è stato fatto tutto come dice la legge. La nomina è efficace, il contratto è come se fosse stato firmato dalla sempronia. Se invece avete fatto qualche maccheronata, la nomina non è valida, non è efficace. Il contratto che avete firmato produrrà gli effetti su chi? Direttamente su di voi. È la nomina che è inefficace, non il contratto. Quindi voi avete detto che lo facevate per la sempronia, ma poi la nomina della sempronia non è efficace, quindi il contratto l'avete firmato voi e gli effetti resteranno su di voi. Cessione di contratto. Cosa vorrà dire? No, cedere. Cosa vuol dire cedere? Darlo, trasferire il contratto a qualcun altro. Avete firmato voi il contratto con Tizio, trasferite questo contratto a Caio. Praticamente una delle due parti del contratto viene sostituita da un terzo, che non sarà più terzo poi alla fine. Nel momento in cui la cessione è stata fatta in modo regolare, diventerà lui la nuova parte nel tratto. Guardate in alto a pagina 284, c'è un esempio di contratto per persona da nominare, un modulo che potreste anche completare voi, ci mettete dentro dei dati a vostra scelta. Passiamo a pagina 285 e vediamo di finire anche il discorso del contratto, della cessione di contratto. Di solito per fare la cessione di contratto bisogna farla prima che la prestazione sia eseguita, perché quando la prestazione è eseguita il contratto non esiste più perché è stato adempiuto. Ma nei contratti di durata si può anche fare la cessione di contratto a metà esecuzione. Cos'è un contratto di durata? Che ci vuole parecchio tempo a eseguirlo. Per esempio, se voi guardate me, non vi viene in mente un contratto di durata che io ho firmato? Il contratto di lavoro con il Ministero per l'Istruzione, l'Università e Ricerca Scientifica, che dura un po' di annetti. Posso dimettermi? Non posso sicuramente fare la cessione di contratto. Nel mio caso non esiste. Quindi non è che tutte le volte che voi firmate un contratto potete poi fare la cessione. Immaginiamo un altro lavoro, quindi non prendete me come esempio, quindi è un contratto fatto dalla pubblica amministrazione, ha delle regole anche particolari, ma sicuramente se anche insegnassi in una scuola non statale non potrei cedere io il mio contratto a un altro insegnante, perché la mia prestazione richiede, per esempio, richiede che l'altro contraente possa avere fiducia in me. L'altro contraente potrebbe non avere fiducia nell'altro insegnante che io voglio far subentrare a me. Magari è il migliore insegnante del mondo, ma l'altro contraente, cioè la scuola, potrebbe legittimamente rifiutarsi. Dice, io ho fatto il contratto con te perché ritenevo che tu fossi la persona più adatta a fare l'insegnante in questa scuola. Quindi non sempre si può fare la cessione di contratto. Vi ho fatto l'esempio mio come esempio di un contratto di durata, perché? Perché se il contratto è a esecuzione immediata, fornire una mortadella a un ristorante, nel momento in cui la mortadella voi l'avete venduta al ristorante, gliel'avete portata, che senso ha che trasferiate il vostro contratto a un altro salumiere? Oramai l'avete eseguito. Ma se invece il contratto è di durata, cioè tutte le mattine dovete andare a sanificare, avete un'impresa, tutte le mattine dovete andare a sanificare la salumeria. In questo caso, se il contratto magari dura 3 anni, dopo 1 anno e mezzo potreste cedere a un'altra impresa di sanificazione il vostro contratto, perché è di durata. Quindi vi verrà pagato l'anno e mezzo che avete fatto voi, l'altro anno e mezzo la salumeria lo pagherà all'altra impresa. Di solito la cessione di contratto richiede il consenso del contraente ceduto. Il contraente ceduto, che razza di roba è? Prendiamo l'esempio della sanificazione della salumeria. Voi avete un'impresa specializzata, stipulate il contratto con la salumeria in cui vi impegnate per 3 anni ad andare tutte le mattine dalle 6:30 alle 7:30 a sanificare la salumeria prima che ci entrino gli operai a lavorare. Se voi volete cedere il vostro contratto a un'altra impresa specializzata perché non ce la fate più a garantire tutte le mattine la squadra di operai, di tecnici che va a sanificare, in questo caso il contraente ceduto chi è? Quello è il cedente. Voi volete cambiare, non ce la fate più a eseguire questo contratto, volete cederlo a un'altra impresa di sanificazione, quindi voi siete il cedente, quello che cede. Contraente ceduto. Contraente vuol dire che aveva firmato il contratto. Voi con chi l'avete firmato il contratto? Avete firmato il contratto con l'altra azienda? Con la salumeria. Il vostro contraente ceduto è la salumeria, che nelle vostre intenzioni dovrebbe farsi sanificare dall'altra azienda anziché da voi. Quindi di regola, di solito, il contraente ceduto deve dare il suo consenso. Vi dicevo prima, non è sempre possibile fare la cessione di contratto. Vi ho fatto l'esempio della scuola, che potrebbe dirmi, io ho fatto il contratto con te perché ritengo che tu sia adatto a insegnare in questa scuola, non ho voglia di vedere un altro al posto tuo. Così la salumeria potrebbe rispondermi allo stesso modo. Ma io ho stipulato il contratto con te anziché con l'altra azienda perché ritenevo che tu fossi più adatto a, te la tua fosse l'azienda migliore per sanificare un locale come il mio. Quindi potrebbe rifiutare la cessione di contratto. Per questo motivo che vi ho detto prima, potrebbe non avere la stessa fiducia nel vostro sostituto che aveva invece in voi. Ci sarebbe una regola da ricordare. Il contraente ceduto può dichiarare di non liberare il cedente dalle sue obbligazioni. Torniamo all'esempio della salumeria. Voi volete cedere il contratto di collaborazione con la salumeria a un'altra impresa. La salumeria potrebbe accettare questa sostituzione, ma dichiarando di non liberarvi dalle obbligazioni del contratto. Cioè dichiarando che se l'altra azienda non, per qualche motivo non viene a sanificare la salumeria, dovete essere voi a farlo, altrimenti risarcirete i danni. L'altra azienda subentra a voi nel contratto, quindi tutte le possibili obiezioni, eccezioni, in diritto si dice eccezioni, quelle che potrebbero essere delle obiezioni che voi potevate opporre alla salumeria, tutte le possibili obiezioni, se la salumeria vi chiede di fare il lavoro in un certo modo, voi potevate dire ma nel contratto questo non c'è. Bene, questa stessa eccezione la potrà opporre l'altra azienda, cioè il sostituto del cedente. Contratto a favore di un terzo. Cosa vorrà dire che è a favore di un terzo? Quindi il contratto lo stipula Tizio e Caio, ma i vantaggi, per esempio diritti nuovi, di quel contratto stipulato fra Tizio e Caio li riceverà la Sempronia, un terzo. Solo i vantaggi, cioè diritti in più, ricavi in più. Un contratto a favore di un terzo non può assolutamente imporre degli obblighi in più al terzo, solo dei diritti in più, dare dei diritti in più. Cioè deve essere a favore, quindi non può implicare nessuna situazione giuridica svantaggiosa. Il terzo, ecco, sto guardando in fondo alla pagina, il terzo potrebbe anche dire di non volere quegli effetti, potrebbe rifiutarli. La regola di base è che non c'è bisogno del suo consenso, ma lui può rifiutare questo contratto. Giro pagina.